unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning. And I never want to leave.
Buongiorno e benvenuti su RVN Valle d'Aosta, Augusta Pretoria, il nostro solito appuntamento delle 12 di ogni domenica. Vi teniamo compagnia anche oggi. Ci siamo lasciati settimana scorsa, abbiamo parlato di tango argentino, ci siamo fatti dare degli input un po' sia da Sofì, che ringraziamo ancora, che è una praticante appunto del tango, che vive qua a Ginevra, è una mia pseudo vicino di casa, e Armando soprattutto, che durante appunto la registrazione mi dava degli input. Tant'è che si è messo a ballare e si è anche abbastanza, diciamo, incazzato, perché ho raccontato agli ascoltatori che Adios Muchachos è stato uno dei suoi pezzi preferiti e che mi ha simulato dei pezzi. Giusto per ricordare, per farmi odiare ancora un po', l'ho ricordato anche oggi. In ogni caso, quindi abbiamo fatto una puntata un po' fuori da quello che è diciamo la Valle d'Aosta. Oggi rimaniamo sempre fuori, non facciamo la puntata local, ma giuro che nella prossima rientreremo un po' nei ranghi, ma ve lo racconterò alla fine di questa puntata. Dicevamo, oggi parliamo dell'operazione Barkane, che sarebbe in sintesi, ovviamente faccio come al solito quello che non è troppo informato sull'argomento, ma grazie al cielo abbiamo Stefano che vi saluterà adesso, se ci ha raggiunto telefonicamente. Ciao Stefano.
Ciao Valerio, ciao a tutti gli ascoltatori.
perfetto. Praticamente cerco di tirare un po' la sintesi, ovviamente Stefano sarà libero di correggermi seduta a stante. Fondamentalmente parliamo dell'intervento francese in Mali, che è stato un po' chiamato per risolvere una situazione interna che, come ha detto Stefano nelle prime battute che ci siamo scambiati prima di metterci appunto a registrare, è abbastanza importante, non è molto diciamo chiacchierato come potrebbe essere un altro scontro a livello nazionale, internazionale, via dicendo, ma soprattutto è come svuotare una piscina con un cucchiaino. Ora, questa gag, questa metafora, passo la palla a Stefano, che è sicuramente più informato di me, e il nostro ospite, che è Valdo Stan, appunto. Per chi non se lo ricordasse, ha già fatto un paio di puntate. Valdo Stan, studente all'estero, francese, è un po' quello dotto della situazione. Quindi passo la palla a Stefano e spiegaci un po' come è nata questa situazione, da cosa nasce la necessità del Mali di chiedere alla Francia un intervento militare.
Allora, grazie mille per l'introduzione Valerio, quel che hai detto innanzitutto è tutto molto corretto. E quindi sostanzialmente l'operazione Barkhane, che cos'è? L'operazione Barkhane, abbiamo deciso di titolare col nome di questa operazione la puntata, nonostante sia in realtà diciamo la figlia, no, di due altre operazioni che sono Serval e Perrier, sostanzialmente nasce a partire dall'emergenza che il Mali conosce nel gennaio del 2013. Di che emergenza si tratta? Praticamente, per diciamo avere qualche punto di riferimento geografico, il Mali è un paese sostanzialmente in quella fascia di territorio che si chiama Sahel, cioè sostanzialmente fra il Sahara e il resto dell'Africa, quindi una zona molto desertica, molto vasta, le frontiere di tutti gli stati che la compongono sono frontiere coloniali, nel senso che non rispettano né equilibri etnici né geografici, ma piuttosto gli accordi di spartizione tra le differenti potenze europee alla fine dell'Ottocento. Okay. Cosa succede in Mali? Diciamo la parte nord del paese, che peraltro è totalmente desertica, cade in mano a una ribellione inizialmente guidata da degli indipendentisti Tuareg, del Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad, che rivendicano l'autonomia e più generalmente l'indipendenza della parte nord del paese rispetto alla parte sud, che è quella dove è situata Bamako, la capitale, sia per ragioni, come dire, economiche, perché ovviamente ci sono discussioni riguardo alla distribuzione delle risorse del paese, ma soprattutto per ragioni etniche, perché appunto okay. Gli abitanti del nord sono Tuareg, di etnia prevalentemente più simile diciamo agli arabi, mentre gli abitanti del sud sono popolazioni di tipo appunto più nere, più legate diciamo alla parte a sud del Sahara.
Ok, ma adesso ti faccio una domanda che magari c'entra anche poco con l'argomento, ma il Mali è l'unica regione africana che ha questa scissione interna, o che tu sappia ce ne sono altre? Nel senso, è uno scontro che potrebbe verificarsi in qualsiasi altra regione appunto africana, oppure è una caratteristica prettamente maliana?
La domanda che hai fatto è molto intelligente, perché in realtà, nonostante poi non siano sempre situazioni in cui siano coinvolti i Tuareg, c'è da dire che tutta questa fascia di paesi conosce, diciamo adesso 60 anni dopo la loro indipendenza, degli enormi problemi proprio causati dal fatto che non hanno una precisa identità, non sono degli stati-nazione, non c'è una sola etnia, ma una miriade di etnie diverse, e che soprattutto gli abitanti stessi non si considerano prima di tutto maliani o ciadiani o nigerini o mauritani, ma appartenenti a quell'etnia, a un preciso clan, a una regione geografica, con poi anche scontri che possono essere fra popolazioni.
Non ti preoccupare, capita anche a me dopo 1000 puntate, quindi non ti fare problemi, guarda.
Esattamente. Fra popolazioni magari prevalentemente di allevatori nomadi, fra popolazioni di agricoltori, quindi sostanzialmente quello che è successo in Mali è anche, se vogliamo, una chiave di interpretazione, una spiegazione di problemi che riguardano poi tutta questa fascia, che più o meno riguarda la Mauritania, il Burkina Faso, il Mali, il Chad, il Niger.
Ok, quindi effettivamente cioè, il rischio di trovarsi in questa situazione, che comunque è abbastanza grave, nel senso per come la viviamo noi, che comunque abbiamo un po' lo spirito nazionalista come uno del, cioè, nel senso noi siamo abbastanza legati, con, diciamo, la nostra parte politica è molto legata al territorio, si sente prima italiano, nel senso che rispetto a qualsiasi altra, che ne so, preferenza religiosa o via dicendo. Questa grossa differenza, fondamentalmente, che secondo me è assurda. Però vabbè, a quanto pare è molto diffusa appunto in quella zona africana. Però nel senso c'è veramente il rischio che diventi un conflitto gigantesco a sto punto.
Ma infatti con queste tue domande hai anticipato anche alcune delle conclusioni, perché giustamente ciò che poi andremo a vedere come l'operazione Barkhane, no, da intervento per sostenere una particolare situazione che è quella del Mali, che cosa causa? Che sì, da un lato neutralizza la minaccia immediata, ma provoca poi, come dire, lo spargimento, no, dei jihadisti in tutta l'area, quindi sostanzialmente quelli che prima erano concentrati in Mali, come vedremo poi, finiscono per spandersi in tutta la regione. E non essendoci degli stati forti, non essendoci frontiere chiare, permette agli stessi gruppi di colpire in più paesi. Quindi abbiamo visto che anche un paese che era stato sostanzialmente risparmiato dai problemi causati appunto dal jihadismo, come il Burkina Faso, si ritrova in una situazione devastante. E come vedremo, anche il problema del jihadismo qua è di provenienza esteriore, nel senso che ovviamente poi andremo a vedere più nel dettaglio, ma sostanzialmente si
Perfetto.
tratta anche qua di personaggi esterni, se vogliamo, alle dinamiche locali.
Ok, perfetto. Allora, con questa infarinatura di andata iniziale chiudiamo la prima parte. Ci teniamo poi gli approfondimenti per il resto della puntata, ovviamente cercheremo di non annoiarvi. Partiamo col primo spezzone musicale, ci ascoltiamo L'ultima frontiera. È un gruppo che a me piace un sacco, soprattutto per i video musicali che fa, che è la Blue Down Gang. Vi dirò i titoli dopo, vi lascio la musica, torniamo subito.
Razzismo e xenofobia, aiuto, dottore, mi deve aiutare. L'altro giorno ho visto un mio amico salutare. Mare, la braccia alzando, era destro, il saluto, mi son detto, lui è tornato e mi sono accasciato. Subito ho cercato aiuto per bloccare quel saluto, scioperi i cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia. Vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia. Vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te. Aiuto, dottore, non so cosa fare. Vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare. L'altro giorno ho sentito un mio amico scherzare. E diceva un altro amico, sei chione un po' abbronzato. Mi son detto, lui è tornato e mi sono accasciato. Subito ho cercato aiuto, su Repubblica è finito. Scioperi cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia. Vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia. Vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te. Aiuto, dottore, non so cosa fare. Vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare. L'altro giorno ho sentito mio figlio canticchiare e gli ho chiesto cosa era, sono l'ultima frontiera. Mi son detto è giunta l'ora, faccio l'ultima preghiera. Subito ho cercato aiuto, questo figlio è posseduto. Ciò per i cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia. Vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia. Vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te.
Ed è lui è tornato con The Ultima Frontiera e Foxtrot Uniform Charlie Kilo a livello musicale che ci riportano nella nostra operazione Barkhane, che mi sono corretto dalla pessima pronuncia della prima parte. Dicevo, la canzone del gruppo particolare, che sarà Blowdown Gang, si collega un po' all'azione militaresca in maniera molto simpatica in realtà, perché oltre al video che personalmente fa straridere, la cosa divertente è che usa termini per sigle militari, appunto Foxtrot Uniform Charlie Kilo sarebbe fuck, e praticamente durante la canzone il testo non vuol dire niente perché bisogna guardare solo le iniziali delle parole, e l'ho trovata abbastanza simpatica e a livello musicale fantastico. Ma tolta questa parentesi, entriamo un attimo nei ranghi e ripassiamo appunto la parola a Stefano, che appunto abbiamo un po' dato l'idea di come siamo arrivati a parlare di Operazione Barkhane, della differenza fondamentalmente sociale chiamiamola anche politica, che c'è appunto all'interno di queste regioni, diamogli uno sviluppo, nel senso, come, cioè, alla fine la Francia, bene, nel senso, noi ci immaginiamo appunto questa scissione interna, però perché la Francia, la vera domanda, cioè che ci fa la Francia lì?
Allora, esattamente, per rispondere a questa domanda, appunto adesso andrò un po' con ordine, diciamo dal punto di vista militare, no? A capire cosa è successo concretamente. Quindi, in seguito alla ribellione di Touareg che abbiamo citato, la parte settentrionale del Mali, comunque teniamo conto che il Mali è grande 5 volte la Francia, anche se sulle cartine non sembra. Quindi parliamo di un'estensione di terreno gigantesca, con pochissimi mezzi di comunicazione, quindi diciamo resa ancora più grande, no? Non ci sono autostrade, poche strade, soprattutto delle piste che a seconda delle condizioni atmosferiche possono non essere praticabili. Quindi dicevamo, i Tuareg prendono il controllo del nord del paese alleandosi per la circostanza con dei gruppi jihadisti, fra cui ACMI, cioè Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, e Ansar ed-Din, che sostanzialmente sono composti, diciamo, da dei jihadisti di professione, cioè molto spesso persone di origine araba, quindi non locale, spesso algerini, tunisini, sauditi, okay, che ormai, diciamo, da partire dalla guerra in Afghanistan contro i sovietici, quindi passando poi per la guerra in Cecenia, la guerra civile in Algeria, questi personaggi hanno affrontato, diciamo, la lotta per la loro ideologia jihadista in tutto il mondo. Quindi parliamo di persone molto preparate militarmente, persone abituate a vivere in una sorta di clandestinità da decenni, okay, che quindi si allea con i Tuareg. Ma poi che cosa succede? Succede che una volta espulso l'esercito del Mali dal nord del paese, i jihadisti a loro volta sostanzialmente tradiscono i Tuareg, e data la loro superiorità in termini di armamenti, di addestramento e soprattutto di fondi, riescono in pochissimo tempo ad avere il sopravvento e a proclamare la Sharia, quindi la legge islamica nella sua variante più retrograda e radicale, nel nord del paese.
Quindi, perdonami la battuta, sarebbe tipo una cosa, cioè, tipo amici amici e poi ti rubano la bici, insomma, sono arrivati per fare appunto gli alleati e alla fine...
Uno ti rubano la bici, ti entrano proprio in casa e ti buttano fuori, per dare un'idea, no, della gravità della cosa, perché poi i Tuareg si sono ritrovati sostanzialmente ad avere la loro ribellione, che poteva anche avere delle ragioni, diciamo, legittime, scippata, soprattutto perché la loro è una ribellione, diciamo, nazionale, per creare uno stato Tuareg, mentre il jihadismo è un'ideologia internazionalista, non riconosce confini, l'unico confine è dove c'è l'Islam, dove non c'è l'Islam, quindi dove dovremmo propagandarlo, dove dovremmo portarlo anche, se necessario, con la forza.
Okay, quindi praticamente partiamo dall'idea di cercare di unire, di dare un po' un'identità a una nazione, a non so come dire, un intervento internazionale, nel senso che alla fine, come dicevi te, appunto, la jihad non avendo confini né limiti, veramente ha distrutto questa idea di Tuareg di avere una propria nazione, insomma.
Esattamente, soprattutto perché poi diciamo che se già il sostegno internazionale ai Tuareg fosse abbastanza scarso, ritrovandosi poi come ex alleati dei jihadisti, diciamo che questo non avvantaggia, no?
No,
e appunto, che cosa succede? Che una volta preso il controllo effettivo del nord del paese, i jihadisti cominciano a dirigersi verso il sud, dove c'è la capitale Bamako, dove ci sono le principali zone fertili del paese.
Okay.
E che cosa succede? Panico. L'esercito maliano si sbanda, blindati, vari mezzi donati, soprattutto dalle potenze occidentali, vengono abbandonati per poter essere poi riutilizzati dai jihadisti. Peraltro era successa la stessa cosa a Mosul in Iraq, quando l'esercito iracheno si era ritirato di fronte, okay, appunto all'epoca allo Stato Islamico.
Ah, quindi fondamentalmente stesse dinamiche di uno scontro praticamente simile, insomma, cioè la storia si ripete.
Perché soprattutto una cosa che secondo me è importante sottolineare, che non cioè noi possiamo poi avere, la dico proprio in maniera semplice, l'immagine del come un personaggio retrogrado che vive in un altro mondo, un capraro. Ecco, in realtà forse le loro pedine sono così, ma poi comunque noi dobbiamo pensare che stiamo parlando di personaggi che prima di tutto in molti casi hanno un'ottima educazione, spesso anche ottenuta in università occidentali, hanno una lunga esperienza militare, soprattutto nella guerriglia, e sono dei personaggi estremamente motivati, cosa che spesso le forze armate di questi paesi non sono, perché bisogna anche considerare ad esempio che per dire in Mali uno pensa alle forze armate e deve considerare che prima di tutto essere un ufficiale è una specie di rendita di posizione, quindi se magari io devo mi forniscono tot di carburante per le mie truppe, io da ufficiale me ne rivendo due terzi, no? Stessa cosa per l'inizio, okay. Il fatto poi che i governi stessi, per paura di eventuali colpi di Stato, mantengono le forze armate, diciamo, in una situazione, come dire, lo stretto indispensabile, e gli unici reparti che ricevono le armi più efficienti occidentali è spesso solo la guardia del presidente, che sta nella capitale e ha più la funzione di difendere lui e di garantirgli il potere.
Sì, quindi diciamo che fondamentalmente l'organizzazione militare è terribilmente diversa, cioè bene ma non benissimo, sì, insomma.
Nel senso, parliamo di soldati che, ma nemmeno rispetto, cioè per dire agli eserciti attuali, già solo magari a ciò che uno può pensare l'esercito di leva italiano, qua parliamo di persone che non sono addestrate, il loro addestramento è ridicolo, non sono formate, ma anche diciamo prima di entrare nell'esercito, quindi poi certi equipaggiamenti non li sapranno utilizzare efficacemente semplicemente perché non hanno le capacità, la formazione per poterlo fare. E poi soprattutto si tratta di paesi dove la classe politica vede il paese stesso come una sorta di bottino, no? Per cui okay. Conosciamo tutti questi, come dire, capi di Stato, ministri, leader politici, anche ufficiali di questi stati africani che sostanzialmente derubano il loro paese per comprarsi poi l'appartamento a Parigi, da cui deriva anche il fatto che la Francia, come dire, ha poi una grande influenza, no? Sulle interne.
Benone, insomma, fantastico. Ma ascolta, ti interrompo adesso solo, scusami, con il collegamento con la Francia, che magari riprendiamo un attimo dopo, perché comunque che sarà poi un po' il tema centrale dell'intervento francese appunto in Mali. E ci riprendiamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo gli ADL e i Queen, che ogni tanto sembra quasi obbligatorio mettermi in radio. Quindi ritorniamo con la Francia e ci sentiamo tra poco. We'll be right back.
myself a real good time. I feel alive.
Bentornati su RBN Valle d'Aosta, Augusta Pretoria. Allora, abbiamo ascoltato Don't Stop Me Now dei Queen, pezzo che secondo me è tra i più carichi che abbiano mai fatto, e gli ADL con Il Male, gruppo ovviamente storico. Torniamo un po' su quello che è appunto l'operazione Barkhane. Abbiamo parlato un po' delle differenze, parliamo politicamente, geograficamente, abbiamo parlato di quello che è stata la nascita dello scontro, diciamo dell'intrusione, chiamiamola intrusione jihadista. Ma la vera domanda è: perché la Francia? Nel senso, perché il Mali, con tutte le superpotenze nel mondo che ci sono, che potremmo citare la Russia o gli Stati Uniti, che di solito sono un po' i colossi che vengono in mente quando si parla di superpotenze militari, perché la Francia, Stefano? Perché?
Beh, allora, prima di tutto, è una bella domanda, ma prima di tutto per il fatto che questa zona, l'Africa occidentale, già nell'epoca della guerra fredda era stata un po' sostanzialmente appaltata ai francesi, nel senso che ovviamente si tratta tutte di ex colonie francesi, okay. Appunto parte di quella che era l'Afrique occidentale française, accanto alla quale poi c'era l'Afrique équatoriale française, e bisogna pensare che all'epoca poi l'Algeria stessa era francese. Quindi diciamo tutta questa zona era di competenza francese e di fatto lo è rimasta poi. Sostanzialmente i francesi sono riusciti a mantenere una notevole influenza sui governi, diciamo sui governi delle ex colonie una volta diventate indipendenti.
Beh, diciamo che magari è anche al ritro, nel senso, cioè anche al contrario, nel senso, sono anche al di là della Francia che è rimasta influente, magari è anche il, nel senso, la popolazione che è rimasta legata alla Francia come nazione, nel senso, se è la prima nazione, non so, io cioè vado per ragionamenti, nel senso, anche loro comunque avendo sempre convissuto con i francesi, se gli viene in mente di chiedere una mano a qualcuno a questo punto, e appunto l'operazione mi dà ragione, pensano subito alla Francia, cioè nel senso, chi se ne frega degli Stati Uniti.
Sì, anche perché bisogna capire che comunque qualsiasi leader politico di questi paesi, per preparare la sua carriera politica, deve avere degli appoggi nel suo paese, ma deve anche avere degli appoggi in Francia. Okay. Nel senso che sostanzialmente possiamo dire che, tra l'altro, poi detta così suona un po' male, però c'è anche da dire che si tratta di una zona del mondo dove, ovvio, sono i francesi che intervengono, ma se non intervenissero loro non interverrebbe nessuno.
Ah, ok.
E in un certo senso ci sono sì delle ragioni per cui, ovviamente, vedremo quali, ci sono notevoli interessi economici della Francia nella zona, in particolare l'uranio in Niger, che è accanto al Mali, ma okay. C'è anche poi una questione per cui sostanzialmente questi stati si trovano a essere così delegittimati, così poco, come dire, evoluti nelle loro istituzioni interne e nel consenso che riescono a esercitare riguardo alla popolazione, che di fatto senza una impalcatura occidentale che sostenga, in questo caso l'impalcatura francese, che sostenga queste strutture, di fatto sarebbe l'anarchia totale. Perché vedendo qua questi paesi bisogna anche pensare che uno può guardare la cartina, vedere quali sono i confini, ma poi il controllo effettivo dell'autorità statale si esercita sulla capitale e su alcuni grossi centri. Nel mezzo, come dire, è meglio pregare, no?
Ok, sì.
Quello che dobbiamo toglierci dalla testa un po' l'idea di stati pienamente compiuti, no? Come può essere uno stato occidentale, in cui, come dire, dal paesino alla metropoli c'è una forma di autorità statale, ci sono gli ospedali.
Ah, ok, in quel senso. Ok, perfetto.
Venite. Ci sono delle zone che sono delle vere e proprie aree di nessuno, nel senso, ci passa ogni tanto una pattuglia di militari e voilà.
Sì, però diciamo un controllo sporadico, anche perché comunque il territorio, come dicevi te, è vastissimo, e avendo pure, cioè adesso io vado sempre per ragionamento, avendo un'organizzazione politica un po' flebile, soprattutto nelle zone un po' abbandonate a se stesse, lì è, cioè veramente bisogna pregare, c'è la giungla.
Sì, 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 nel senso che anche senza dei territori, come dire, già di per sé desertici, che cosa succede? Che innanzitutto le comunicazioni poi oggettivamente sono difficili, no? Perché parliamo di distanze enormi, ma poi non è che in mezzo al Mali passa un'autostrada a quattro corsie, quindi delle distanze che, come dire, noi siamo abituati a fare a una certa velocità, là, sì. I tempi sono anche 10 volte tanto, quindi 200 km 400 chilometri sono una cosa, in Europa lì è come fossero sei volte tanto, e effettivamente poi fra una città e l'altra, come dire, c'è qualche paesino come siamo abituati a vederli nei documentari, con quattro baracche, un pozzo, stop.
Ah, ok.
Quindi sostanzialmente questo ci fa anche capire che cosa? Il fatto che i francesi da un lato sono obbligati per interessi loro e anche per gli interessi, come dire, delle strutture, no, statali locali a intervenire, che dall'altra parte comunque i mezzi della Francia non saranno mai minimamente sufficienti a raggiungere degli obiettivi che non siano semplicemente quello di giocare a guardia e ladri, scusate il termine, per tutto il Sahara con gruppi jihadisti. Perché noi parliamo comunque, con tutti i rinforzi ottenuti nei corsi degli anni, di 4.500 soldati appunto per sorvegliare, considerando il Mali un territorio grande 5 volte la Francia, considerando tutti i paesi vicini nei quali poi, come dire, l'insurrezione jihadista è andata infiltrandosi, parliamo di un territorio grande come l'Europa. Ora, vedendo
sì, 4.500 sull'Europa, diciamo, è un rapporto un po' scarso, insomma.
Esattamente. E che poi c'è anche da dire che dal punto di vista puramente militare, le differenti operazioni condotte dai francesi sono poi dei successi, nel senso che si tratta poi anche di operazioni che comunque mobilitano delle grandi capacità prima di tutto umane, perché non avendo i francesi i mezzi degli americani in tale territorio, molto spesso si tratta anche di operazioni particolarmente ardite che prevedono l'uso dei paracadutisti, operazioni notturne, anche abbastanza, come dire, rischiose, no? Perché magari poi te ti ritrovi a paracadutarti in mezzo al deserto di notte, come dire, e per 24 ore non hai la possibilità che nessuno ti venga in aiuto. Il problema però è che poi, quindi, nonostante i vari successi, no, tattici, manca la possibilità di una vittoria strategica, e comunque consideriamo che sono impegnati i migliori reparti dell'esercito francese, cioè appunto ovviamente la legione straniera, i differenti reparti come possono essere gli ussari o i dragoni paracadutisti, la fanteria di marina o fanterie de marine, che sono gli eredi delle vecchie truppe coloniali. Quindi sostanzialmente non è un problema di come viene gestita, anche perché poi si tratta di una guerra di guerriglia, nel senso che il nemico colpisce dove tu non sei momentaneamente presente, okay. Il nemico soprattutto non colpisce mai in faccia, infatti la maggior parte dei morti, no, delle perdite francesi sono causate o da lieti, quindi i cosiddette bombe, no, messe nascoste al lato della strada,
okay.
Oppure autobombe, oppure attentati suicidi. La grande capacità di questi gruppi jihadisti è quella poi di riuscire a confondersi con la popolazione. Quindi magari, come dire, c'era un bel documentario che mostrava poi concretamente come avvengono queste operazioni. Ad esempio c'erano legionari, credo fossero, che facevano un'operazione di controllo in un villaggio in cui ovviamente nessuno diceva di aver visto il benché minimo jihadista,
invece erano infiltrati, insomma.
Trovano poi dei telefoni satellitari nascosti, come dire, in un luogo in cui, diciamo, non c'è neanche l'elettricità, no?
Benone, insomma.
E poi il punto diventa non solo un territorio enorme, ma tu potenzialmente devi andare a controllare ogni sasso, ogni cespuglio, ogni capanna, appunto, di una zona grande 5 volte la Francia, nella speranza di riuscire a trovare qualcosa che indebolisca solo momentaneamente i jihadisti.
Quindi praticamente, oltre al numero esiguo, insomma, c'è anche la difficoltà nel... Perfetto, adesso ci siamo allungati un po' tanto, ma d'altronde i contenuti sono questi, e spezzare appunto il discorso mi sembra abbastanza sbagliato. Ci riprendiamo l'ultima pausa musicale, ascoltiamo i Dritt Hardcore e i Motley Crue, che come sapete a me rimangono nel cuore, e ritorniamo con la parte finale e cercheremo un po' di tirare le nostre conclusioni rispetto a questa operazione. A dopo.
Pensa agli sbagli che farai. Urla Great Geek in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are light in the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, la rabbia tra i denti, la gente che è intorno. Pensi è finita, giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e ringhia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Tieniti stretta allora il ferro e il sangue nella gola. Ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, vi strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone.
Pensa agli sbagli che farai, urla, great kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
A canna i ricordi, lo devi a sti corpi di fighe, gridano liberi o morti. Forti con ognuno che cade, altri cento ne sono risorti. I morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti. Ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo mille frasi dette allora. Che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola, e dalla scuola un rullo scriva all'Appio Tuscolano. I ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo. Una bomba l'orsini il pugnale alla mano, il silenzio li tomba, un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un ghigno strano. La sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa d'avanza, le belle alla fine col tuo teschio danza.
Pensa agli sbagli che farai, urla, great kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire.
Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Pensa agli sbagli che farai,
urla, great kick in the sky.
Ti cerco e non ti trovo mai,
su questa strada per te ho mille fiori e guai.
Ti ho vista in giro, ora lo sai.
We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
We'll be right back.
Bentornati con l'ultima parte su Operazione Barkhane su RBN Augusta Pretoria. Abbiamo ascoltato i Dritte Hardcore con Asa Fire e Take Me to the Top dei Motley Crue. Adoro. E appunto abbiamo un po' spiegato, siamo partiti da geografia, situazione politica, ci siamo un po' raccontati del come ci si è arrivati a dover chiedere l'intervento francese. Abbiamo spiegato che comunque paradossalmente, per quanto la Francia sia una nazione militarmente più avanzata e tutto quanto rispetto a confronto del Mali, il territorio è veramente gigantesco, le difficoltà sono enormi, nonostante comunque l'impiego di forze militari veramente importanti, ad esempio spicca fra tutte la legione straniera, insomma. Ma che cosa, diciamo, se possiamo trarre delle conclusioni un po' da questa situazione, come potremmo un po' dare, oddio, mettere il punto sulla situazione la vedo difficile, però nel senso, che cosa ne possiamo dedurre, cioè quali sono le conclusioni che traiamo da questi scontri, insomma?
Sì, esatto, grazie Valerio. Allora, possiamo dire che in realtà all'inizio, quando sono intervenuti, i francesi ovviamente non vedevano la loro presenza, come dire, come a tempo indeterminato. Lo è diventata perché? Perché sostanzialmente accanto alle operazioni militari c'è un'iniziativa che si chiama G5 Sahel, che riunisce appunto Mauritania, Mali, Chad, Niger e Burkina Faso, cioè i cinque paesi del Sahel, con l'idea appunto che progressivamente, attraverso l'addestramento, il rafforzamento delle forze armate, siano i paesi africani, come dire, a sostituire poi i francesi, no?
Sì, a riprendersi in mano la situazione di casa loro, insomma, che dovrebbe essere un po' l'obiettivo di ogni aiuto a una nazione, nel senso, per come la vedo io, l'aiuto ad una nazione è per renderti poi indipendente e cavartela da solo, insomma, e dovrebbe essere il ragionamento di ogni insegnamento, insomma.
Il problema è che però questa cosa per il momento non c'è ancora una scadenza in cui ciò possa essere realistico, perché accanto ai successi che i francesi ottengono militarmente contro i jihadisti, sostanzialmente ad esempio l'esercito maliano, ma anche quello del Chad, del Burkina Faso, ogni volta che si ritrovano poi invece loro ad essere attaccati, normalmente subiscono molte perdite. Parliamo anche di incontri in cui magari un gruppo di una ventina di jihadisti riesce ad uccidere un centinaio di soldati maliani, quindi anche qui si vede anche la differenza, no, di addestramento. Quindi sostanzialmente qual è il problema? È che la Francia si ritrova all'interno di un paradosso, cioè la situazione potrà essere, come dire, risolta, o questo non lo si sa, ma diciamo si potrebbe andare verso un buon esito quando i paesi africani stessi potranno controllare il loro territorio, e tuttavia l'intervento francese è motivato proprio dal fatto che questi paesi non riescono a controllare il loro territorio, sia per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, riguardo semplicemente anche al fatto che le loro elite politiche sono vergognosamente corrotte e hanno, era celebre il caso del figlio del ministro dell'interno del Mali, che in questa situazione, in più peraltro durante l'emergenza Covid, andava con un aereo militare maliano in Spagna per festeggiare il suo compleanno. Quindi, come dire,
però salute, cioè,
stiamo parlando.
Sì.
E quindi poi sostanzialmente i francesi si trovano un po' in un vicolo cieco, perché abbandonare, andarsene, significherebbe semplicemente lasciare che questi paesi collassino, creando poi fra l'altro le condizioni perché arrivino ancora un numero più grande, no, di immigrati clandestini in Europa, e per di più lasciando questi territori in mano ai jihadisti, che avrebbero una gigantesca, come dire, base operativa per poi intervenire in altri paesi più critici come i paesi del Maghreb o fare degli attentati in Europa.
Sì, che poi fondamentalmente, cioè, è un po' come i vecchi, i nostalgici, chi ha giocato a Risico, insomma, cioè, se abbandoni un territorio diventa degli altri, e chi ha più territori fondamentalmente va a vincere, insomma, cioè, è un discorso anche di conquista, per farla molto semplice.
Esatto, esatto. E poi la questione è che appunto, come dire, per quanto non sia una situazione ideale, al momento i francesi danno la caccia ai jihadisti. Lasciargli un territorio significa poi che a quel punto dopo o lo invadi in forze o non... non ti puoi più limitare esclusivamente a delle operazioni, come dire, di polizia internazionale, di polizia militare, direi quasi. E poi soprattutto, dato che il jihadismo è un movimento a vocazione internazionalista, e come abbiamo visto con quello che è successo con lo Stato Islamico, poi il problema ce lo ritroviamo da noi, perché comunque nella loro visione non è una visione del tipo a noi interessa questo Stato, punto. No, è sempre in un'ottica di avere basi operative per un piano più grande.
Ok, perfetto. Allora, intanto penso che si sia un po' concluso l'argomento con questo, diciamo, non un finale positivo, nel senso c'è comunque questo alone, ma giustamente bisogna raccontare la verità per quello che è, insomma, con questo alone di, chiamiamola, minaccia jihadista, ma non è una cosa nuova, quindi penso che non stiamo raccontando niente di nuovo. Però giustamente quando appunto parlo di Valerio, che ha sentito Stefano che gli ha proposto l'argomento, ha accettato cioè molto volentieri, perché comunque, come dicevo all'inizio, è un argomento non troppo conosciuto. Io stesso era qualcosa che avevo sentito, ma proprio veramente di sfuggita. Quindi appunto colgo l'occasione e ringrazio te, Stefano, per gli interventi, sempre molto pulito, molto preciso, molto specifico, quindi grazie ancora.
Grazie a te, Valerio, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, e vi do appuntamento a settimana prossima, in cui rimarremo un po' più sul local, parleremo di qualcosa un po' più soft a livello di tematiche. Parleremo del rally come disciplina molto, diciamo, adrenalinica, pericolosa e tutto quanto, e l'affronteremo grazie anche a un ragazzo che è molto vicino alla nostra comunità, che appunto devo ancora capire se è pilota o copilota, ma lo scopriremo domenica prossima, lo scopriremo assieme. Parleremo appunto del rally, ci sentiamo appunto domenica prossima sempre a mezzogiorno con RBN Valle d'Aosta, e ci ascoltiamo, vi diamo questo congedo con un pezzo di Z0 Alfa, Vita Mia. A domenica prossima.
E mi sono reso conto che questa vita mia vola via. polizia.